Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, un buongiorno a tutti voi da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Arrivano segnali confortanti dai numeri relativi alla diffusione del contagio da coronavirus che sono giunti ieri sia dalla TS della Montagna che dalla Regione. Partiamo con la Valle Camonica. I nuovi casi registrati in 24 ore sono stati 25 tra la popolazione ed uno all'interno delle case di riposo. 26 nuovi positivi, quindi, che fanno superare la soglia dei 3.000 casi totali, 3.016 per l'esattezza, in valle dallo scoppio della pandemia. Da segnalare però anche l'aumento dei guariti di 16 unità in un giorno. Guardando alla Lombardia invece, i nuovi positivi di ieri sono stati 5.173 a fronte di 42.063 tamponi effettuati, di questi 391 i casi in provincia di Brescia. Il rapporto tra tamponi e positivi in regione è del 12,2%, mentre martedì era del 15,7%. In Italia infine, a fronte di oltre 230.000 tamponi effettuati in un giorno, i nuovi positivi sono stati 25.853. Le vittime da registrare sono però 722 e di ricoveri in terapia intensiva 32. Cala infine anche a livello nazionale il rapporto tra tamponi e positivi, ieri all'11,24%, martedì era al 12,31%.
400 milioni di euro su scala nazionale, quasi 56 in Lombardia, di cui oltre 7,3 nel Bresciano. In Valle Camonica arriveranno circa 615 mila euro da suddividere in base ai residenti dei 40 comuni. A erogarli è il governo che, attraverso il decreto Ristori Ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rifinanziando i buoni spesa per le famiglie che si trovano in difficoltà finanziaria in seguito alla crisi innescata dal coronavirus che ha creato le cosiddette nuove povertà. Due i parametri utilizzati nello schema approntato dalla Protezione Civile Nazionale per distribuire le risorse tra gli enti locali. L'80% in base alla popolazione residente, il restante 20% in base alla forbice, che segna la distanza tra il reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale. Il provvedimento ricalca quello di marzo, tanto nelle modalità quanto nei parametri di riferimento. Per l'acquisto e la distribuzione dei buoni spesa, la platea dei beneficiari sarà individuata dai servizi sociali del comune. I cittadini dovranno perciò far riferimento alle regole specifiche indicate dal proprio comune di residenza. Due le formule possibili: utilizzo per l'acquisto di generi alimentari in negozi indicati all'interno di un elenco pubblicato sul sito del comune stesso, oppure distribuzione di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Le risorse verranno trasferite entro una settimana da Roma agli enti locali, che li potranno mettere a disposizione dei cittadini da metà dicembre in base all'iter burocratico da seguire.
L'osservatorio sindacale della CGIL Valle Camonica Sebino ha analizzato i redditi di oltre 10.400 lavoratori derivanti dalle certificazioni uniche dai modelli 730 del 2020, quindi riferiti all'anno precedente. L'osservatorio, operativo da 2 anni, è giunto al quarto report, ha rilevato un dato su tutti. I redditi dei lavoratori dipendenti Camuno Sebini sono fermi da 6 anni. Se si guarda infatti l'imponibile fiscale, emerge che nel 2013 era di circa 20.800 euro, cifra salita l'anno successivo a 21.600 euro circa, in linea quindi con il 2018. La crescita però è stata in 6 anni del 3,67%. Se viene però applicato il tasso di inflazione dell'Istat del 2,68%, non si può pensare ad un vero aumento. Il potere d'acquisto dei lavoratori è invece sceso. Dei lavoratori presi in esame, la maggior parte sono uomini, con un reddito medio di oltre 23.000 euro nel 2019 ed una variazione in confronto al 2013 del più 4,1%, segno più che per le donne si ferma nell'arco dei 6 anni all'1,76%, a fronte anche di uno stipendio mediamente più basso. Non solo il sesso, ma anche l'età fa la differenza. Le entrate medie fine 35 anni si attestano infatti sui 18.300 euro, una cifra che sale a 23.000 euro nella fascia compresa tra i 36 e i 50 anni e torna a scendere dai 51 in su. Se si analizzano infine i redditi da pensione di anzianità, nel 2013 la media delle 4.080 pensioni analizzate era di oltre 18.000 euro, salita a 20.700 a fronte di 4.685 redditi certificati.
Dove convogliare le tonnellate di alghe raccolte dai battelli Spazzino nel Lago d'Iseo? Un problema nel problema, che si risolverà con la nascita a Iseo della prima isola ecologica dell'intera provincia di Brescia, con uno spazio di stoccaggio dedicato proprio alle alghe. Da tempo, in concomitanza con la sempre più marcata infestazione, si era reso necessario trovare uno spazio alla vegetazione radicata dal Sabino in attesa che venisse smaltita in discariche specializzate. La soluzione è stata trovata con un progetto promosso a suo tempo dall'amministrazione civica passata, quella guidata dal sindaco Riccardo Benchiarutti, che prevede un'area riservata allo smaltimento alghe all'interno della piattaforma ecologica posta nei pressi dello stadio di Iseo, che avrebbe dovuto vedere la luce in estate. Un investimento da 600.000 euro complessivi per la piattaforma ecologica e la raccolta dei rifiuti, mentre 115.000 euro, dei quali 70.000 sono finanziati dalla regione, verranno impiegati per allestire il centro di riuso. Entrambi potrebbero essere operativi dalla prossima primavera. La terza area, quella dello stoccaggio delle alghe raccolte dai battelli spazzini, è invece ferma al momento. In questo caso si parla di una spesa di 300.000 euro, equamente divisi tra comune e regione. Il comune di Iseo ha affidato alla comunità montana del Sabino Bresciano la realizzazione dell'area, ma l'impresa che aveva in carico i lavori nel giugno scorso si è messa in liquidazione volontaria. Sarà quindi necessario approvare al più presto un nuovo progetto per il suo completamento e riaffidarlo attraverso un bando. I lavori per l'innovativa area della piattaforma ecologica potranno partire nel 2021.
I funerali di Don Redento Tignonsini si sono tenuti giovedì scorso, lo ricorderete, nell'oratorio della Sacca di Esine. Le norme anti-Covid hanno però impedito a tanti di prendere parte alla cerimonia. La comunità della Sacca di Esine, dove da qualche anno viveva il parroco, ha voluto così riservargli un saluto speciale. Domenica pomeriggio è stata quindi celebrata una messa proprio per i residenti della frazione e per chi era solito partecipare alle funzioni domenicali di Don Redento. La messa è stata celebrata da Don Danilo Vezzoli, responsabile della Caritas di Darfo, legato a Don Redento da sempre. Numerosi i partecipanti, tra cui tanti bambini ed adolescenti. Proprio loro, a fine messa, si sono ritrovati sul sagrato della chiesa ed hanno fatto volare 87 palloncini, tanti quanti gli anni di Don Redento. 87 palloncini per 87 anni d'amore, recitava uno striscione davanti alla chiesa. Nel farli volare si è alzato in coro un ciao Don, seguito dagli applausi dei presenti. Don Redento ha scelto di non essere seppellito nella cappella riservata ai sacerdoti della frazione, ma tra le persone comuni. I suoi parrocchiani ora vogliono realizzare un libro con le testimonianze di chi lo ha conosciuto. È possibile inviare la propria via mail a testimonianzared@gmail.com.
La CGIL Valle Camonica Sabino dà l'addio al suo segretario generale della funzione pubblica, Luciano Tolla, residente ad Arfo, 73 anni. Tolla era stato eletto segretario generale nel 2018. La categoria della funzione pubblica segue i dipendenti di enti locali, sanità, Stato, parastato, igiene urbana, vigili del fuoco, ANAS, monopoli di Stato e cooperative. Un compagno e un amico prezioso, punto di riferimento per la nostra organizzazione e per tanti lavoratori e lavoratrici, soprattutto nel settore della sanità, scrive il sindacato in una nota diffusa in mattinata intitolata Ciao Luciano, in cui promette di organizzare quando si potrà un appuntamento per ricordare Tolla, molto apprezzato come persona, lavoratore, sindacalista, competente e altruista. Venerdì ad Arfo in forma laica i funerali presso il cimitero, con partenza del corteo d'auto dalla Sala del Commiato di Via Massi di Corna. Giannico fa un omaggio al gioco della balacrela. Grazie ad alcuni appassionati, da diversi anni questo antico gioco popolare è tornato in auge, con tanto di associazione, quella degli Amici della Balacrela, sede e tornei disputatisi in paese, in diversi comuni della valle e pure fuori provincia. Le due vie in cui a Giannico si giocava e si gioca sono la centralissima via Roma e l'antica via Cimavilla. È qui che l'amministrazione, in collaborazione con gli Amici della Balacrela, ha realizzato dei campi permanenti, posizionando nel porfido due lastre rotonde e bianche con incisa la scritta Crela, che serviranno anche per identificare il punto di battuta e di lancio, ma soprattutto per mettere un sigillo all'importanza di una tradizione con un segno tangibile e permanente. Una comunità a tradizioni, storia e identità, ha dichiarato il sindaco Mirko Pendoli presentando il progetto. Abbiamo ritenuto che una di queste tradizioni, durata nel tempo e ripresa negli ultimi anni, meritasse di essere impressa non solo nella memoria, ma anche materialmente nel paese. Non ci sono appuntamenti per questo giovedì, vi ricordiamo che sono gli ultimi giorni per presentare la domanda di partecipazione al bando della Fondazione Comunità Bresciana, un bando territoriale rivolto alla Valle Camonica negli ambiti sociale, sociosanitario, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, ambientale e cultura e istruzione. Tutte le informazioni sul sito fondazionebresciana.org, termine ultimo per la presentazione, mezzogiorno del 27 novembre. Le segnalazioni che riguardano la viabilità ad Angolo Terme, il comune ordina dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 12, dalle 13 alle 17, la chiusura temporanea della strada comunale per Capo di Lago, dal civico 1 di via Bedosco fino all'incrocio della strada per località Rodino fino a fine lavori. Senso unico alternato regolato da Movieri o semaforo sull'intercomunale della Valle Roncaglia a Piancamuno, dal tornante 10 al tornante 11, divieto di sosta e limite massimo di velocità di 10 km orari per opere di manutenzione straordinaria. Sempre a Piancamuno, per lavori di realizzazione di una linea BT interrata, il Comune ordina fino al 27 novembre dalle 7.30 alle 17.30 tutti i giorni il divieto di transito in via Case Greche. Acevo prosegue la chiusura di località Valgelli sul tratto di provinciale 84, il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia dal Vivio di Loa fino all'ingresso al centro abitato per lavori di riqualificazione messa in sicurezza. Negli altri orari feriali, ovvero dalle 17 in poi e nei fine settimana, la strada è regolata da semaforo. Il meteo: giovedì cielo sereno o poco nuvoloso con foschie o nebbie nelle ore più fredde, precipitazioni assenti, temperature in calo con minime a 0 gradi, massime a 10, zero termico a 2200 metri, venti deboli.
I funerali di oggi ad Andrista, dicevo, funerali di Palmira Ronchi di 84 anni alle 14.30 presso lo Spazio Feste. Passiamo ai titoli sulle prime pagine dei quotidiani locali. Da una parte si parla della possibilità del passaggio della Lombardia da zona rossa a zona arancione, così apre il giornale di Brescia. La Lombardia vuole l'arancio, ma sul Natale nuovi divieti. Il confronto oggi con il governo, Fontana chiederà di uscire dalla zona rossa, ma Speranza valuta rinvio al 3 dicembre nel nuovo DPCM, limitazione più controlli, quindi si attende per capire le sorti della Lombardia già dalle prossime ore, ricordando che i dati sul contagio nella nostra regione sono nettamente migliorati nelle ultime giornate. Sul Brescia oggi, Natale tra divieti e poche libertà. Chi andrà all'estero al ritorno dovrà fare il test o l'autoisolamento, previste misure antifolla per lo shopping. Il governo quindi sta preparando regole ad hoc per le festività di fine anno, stretta sui movimenti tra regioni con lievi deroghe. L'Eco di Bergamo invece ci propone le parole di Galli, che dice: un errore riaprire ora, il calo dei contagi va rafforzato, intanto però i dati della regione sono in diminuzione e scuola resta il nodo del trasporto pubblico. Nell'inserto bresciano del Corriere della Sera invece si parla del civile di Brescia, un pronto soccorso solo Covid, scala 4 al via da lunedì, così come si liberano le corsie, ma in caso di saturazione 30 posti previsti nella zona destinata inizialmente alla lavanderia. E poi l'altra notizia del giorno, non solo sui quotidiani locali ma anche su quelli nazionali, la scomparsa avvenuta ieri nel pomeriggio di Diego Armando Maradona. Il titolo è simile sia sul giornale di Brescia che sul Brescia Oggi. Addio Maradona, titola il giornale di Brescia con il 10 al posto delle due lettere finali della parola addio, così come sul Brescia Oggi adios, dove campeggia però il 10, il numero utilizzato da Maradona. Mentre sull'Eco di Bergamo ci si concentra sulla propria squadra, sull'Atalanta, la storia siamo noi, sottolineando il 2-0 inflitto dai bergamaschi al Liverpool. E si parla inevitabilmente anche di Maradona con il titolo Addio Maradona, era il più grande.
Il santo di oggi, 26 novembre, San Leonardo da Porto Maurizio, si festeggiano anche San Giacomo Alberione, San Corrado di Costanza e Santa Delfina. Auguri a coloro che portano questi nomi e festeggiano il loro onomastico.
È tutto per questa edizione. Paolo Sutera e Linda Bressanelli in studio vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano un buon proseguimento di giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.